Per fortuna che anche i profeti si stufano. Abbiamo letto nel primo libro dei Re che Elia non ce la fa più, basta. Umanamente parlando si arriva a un limite. E questo è normalissimo, no? Siamo arrivati tutti a un limite almeno 500 volte nella nostra vita, no? Questo che cosa vuol dire? Il profeta Elia stava andando a profetizzare e a portare la parola di Dio, ma nessuno lo ascoltava, anzi, oltre a non ascoltarlo, le prendeva anche. E una, e due, e tre, e quattro, e cinque, basta. Va nel deserto e dice: Signore, se questa è la vita che devo fare, tirami su subito che abbiamo risolto i problemi. Quante volte anche noi abbiamo detto sta frase? Tante, eh? Perché è più facile scappare che affrontare il problema. Ma il problema è grande. Io consiglio quelli che dicono di avere dei problemi grandi, perché nella maggior parte dei casi non ci sono dietro questi grossissimi problemi, se non problemi che più o meno abbiamo tutto, di farsi in giro, non so, case di riposo, al Cotolengo di Torino dove c'è gente con due teste, eccetera, eccetera, eccetera. Comunità di recupero per tossicodipendenti, pronto soccorso il sabato sera, perché va bene anche quello. Questo ci fa capire una cosa, che umanamente noi ci possiamo stufare di certe situazioni. Capita anche ai frati, tranquilli. È questo il passaggio, alle suore non lo so, ma ai frati sicuramente, che abbiamo due suore, così sono messi a ridere tutte e due, proprio dire che anche dalle suore capita di perdere la pazienza. Questo ci fa capire una cosa, che non è quello che noi portiamo, facciamo, che cambia la nostra vita, ma è il fondo della nostra vita che fa la differenza. C'è una bellissima espressione di un, deve essere un poeta, non mi ricordo adesso il nome, che dice che quando il mare è in tempesta, sopra le navi si ribaltano, ma se noi scendiamo 300-400 metri, i pesci non se ne accorgono neanche. È questo che noi dovremmo riuscire ad avere nella nostra vita. È praticamente impossibile non arrabbiarsi mai, perché quelli che non si arrabbiano mai muoiono di ulcera. Perché comunque l'ulcera ti mangia. È impossibile non arrabbiarsi mai. Allora ci viene in aiuto San Paolo. Pensate che, concludo un attimo, se no mi perdo poi. Per tre volte l'angelo va a dirgli con la smettila, mangia, alzati, Elia, vedi di camminare, di andare. Per tre volte. Vuol dire che era proprio convinto di piantarli tutto e di dire a Gesù, non c'era ancora Gesù, caro mio buon Dio, ranges. No? San Paolo ci viene in aiuto, che ci dice: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Certo, se mettessimo in pratica queste quattro righe sarebbe a posto. Ma noi sappiamo che è quello a cui noi dobbiamo tendere. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, San Paolo da fuori di matto almeno 4-5 volte, e una volta anche contro San Pietro. Quando San Pietro gli dice che non deve andare a predicare i greci, lui gli risponde: tu predica per quello che vuoi predicare tu, che io vado a predicare per quello che voglio predicare io. San Paolo aveva un caratterino che veramente a incontrarlo per strada era abbastanza pesantuccio da sopportare. Ma questo cosa ci fa capire? Che non è il nostro carattere, il nostro modo di essere che deve fermare la parola di Dio. Anzi, a volte è proprio quello il trampolino di lancio. Sempre San Paolo dice che quando siamo deboli, allora siamo forti. Ma è sempre San Paolo che dice: cercate di andare d'accordo, non ce la fate ad andare d'accordo, almeno non insultatevi, non riuscite anche a non insultarvi, almeno non fatevi del male. E il termine greco è bellissimo, almeno non morsicatevi. Sempre San Paolo, eh? È una parte che non si conosce molto di San Paolo, ma basta che voi leggete la Sacra Scrittura che salta fuori. Per cui è questo il problema, non è il nostro essere che cambia il mondo, è quando noi lasciamo usare il nostro essere a Dio che cambia il mondo. È questa la differenza. Perché Dio sceglie ognuno di noi per portare il suo messaggio d'amore. Tutti. Certo, poi c'è chi lo fa di mestiere, tra virgolette, e c'è chi lo fa magari occasionalmente. E per mestiere non sono i preti, frati e le suore solo, eh. Pensiamo anche a un papà e una mamma che educano il figlio, i figli, alla parola di Dio, eccetera, eccetera. Chi fa il catechista, ce ne sono tante, no? Di possibilità. Per cui questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. Camminate nella carità. E a volte, per carità, bisogna dare anche due sberle alla gente. Perché se abbiamo davanti uno, facciamo un esempio banalissimo, se vostro figlio o vostro nipotino c'è in mano la bottiglia di candeggina e la sta per bere, che cosa gli dico? No, lasciamogliela bere perché deve fare esperienza e poi quando sarà grande sarà lui che deve scegliere. O gli togliamo via la bottiglia di candeggina e gli diamo una sberla dicendo non bere più la candeggina. Perché con la scusa del deciderà lui, noi stiamo rovinando generazioni e generazioni di gente. Davvero, eh? Il buonismo, scusate la parola che è poco da predica, ma ha rotto le scatole ormai. Perché non serve a niente se non a creare dei mostri che poi a 10 anni comandano in casa. Prendete un cane, un cucciolo, fateli fare quello che vuole, comanderà lui in casa. E questo è il passaggio che noi ci stiamo dimenticando. La libertà non è fare quello che noi vogliamo. La libertà è fare ciò che è giusto. Perché la frase «la mia libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro» non ha senso. E vi spiego anche il perché. Allora vuol dire che io posso drogarmi tranquillamente, visto che non ledo la libertà degli altri, eh? Vuol dire che posso ubriacarmi tutte le sere e andare a 160 all'ora sulla macchina, con la macchina sulla strada? Non sto facendo del male a nessuno. E questo è il passaggio. Non è solo quello che noi riteniamo sia giusto ad essere giusto, ma ciò che è giusto è giusto. E Gesù ci dice che nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Gesù Cristo ha la pretesa, e uso un termine forte per Gesù, e l'arroganza, di dire io sono la verità. Nessuno è obbligato a seguire Gesù Cristo. Però si vede che quando noi lasciamo Gesù Cristo, sono un po' come quelle persone, no? Di solito sono tra i 40 e i 50 anni. Non sto parlando di nessuno di qua, sto generalizzando. Tra i 40 e i 50 anni che comincia a crollargli il mondo, perché dopo i 40 anni ti rendi conto che sono passati gli anta. Per cui cominci a diventare vecchio. No? E allora cosa succede? Che questi personaggi qui fanno e vengono magari in confessionale, o padre devo parlargli, c'ho la mia vita che fa schifo, non va bene niente, la mia famiglia è saltata in aria, mio figlio non mi guarda più, l'altro mio figlio è scappato di casa, e tu lo fai parlare magari per 25 minuti, mezz'ora, e poi comincia a fargli delle domande, no? Ma pregavate in famiglia? Ah no, quelle cose lì no. Ma ha insegnato ai suoi figli il rispetto per i genitori, il rispetto per le istituzioni? Ah no, perché deve essere libero di fare tutte le scelte che vuole. E adesso che la sua famiglia, o meglio, che lei è scatafascio, io devo risolvere i suoi problemi? Mi verrebbe da dire come Elia, arrangiati. Perché poi si pretende, eh? Perché se tu sei di sopra in convento di là e suonano il campanello delle confessioni e in un minuto e mezzo non sei giù, hanno già risuonato un'altra volta. Però chissà come mai quando devono andare a ritirare la pensione o sono in fila per il dottore, non si lamentano se aspettano 25 minuti. È questo il passaggio di fondo, no? Capite? Che è Cristo il pane vivo disceso dal cielo. Chi viene a me non avrà più fame e non avrà più sete. Ma non che non avremo più fame e più sete per cui il Conad qui in fondo chiude. Non è quello. Ma non avremo più fame e più sete di noi, di libertà, di pace. Perché chi segue bene il Signore, tante volte la pace non ce l'avrà neanche mai più. Ma in fondo è come quel pesciolino nell'oceano che dicevo prima, che sopra si ribaltano, il Titanic viene giù, ma il pesciolino non se n'è neanche accorto, se no, cos'è questa cosa? Ah, è una sedia. È questo che noi dovremmo riuscire a fare. Non importa il nostro carattere, non importa il nostro modo di fare. Certo, se usassimo un po' più di tatto, e parlo io che di tatto ce n'ho veramente pochino, perché infatti tanta gente ha paura di me qui in chiesa, sto cominciando a venire a sapere, dopo un anno che sono qui, so che tanta gente ha paura di me, anche solo dirmi, scusi padre, posso chiederle una cosa? È terrorizzata, non ho mai mangiato nessuno, non sono un cannibale. Io a volte mi arrabbio perché mi scaldo abbastanza alla svelta. E anche i frati cominciano a capirla adesso, perché ogni tanto sgrido anche i frati. Però è questo il passaggio che noi dobbiamo fare. Non importa quello che noi siamo, importa quello che noi desideriamo di essere. E non lo dico io, perché se lo dicessi io non vale niente. Lo dice Sant'Agostino. Il desiderio di essere santo è già principio di santità. Allora capite che se noi mangiamo questo pane vivo disceso dal cielo, non ci facciamo tutte queste domande, ma quello lì non è il figlio di Maria, ma quello là non è il figlio di Giuseppe. Quante volte anche lì, no? Magari vediamo in chiesa uno che è da tanti anni che non è in chiesa, invece di dire guarda che bello che c'è anche Giuseppe oggi, ma te... con che coraggio viene qua in chiesa quello lì? È questo il passaggio che noi dobbiamo fare. Capire che Cristo è il nostro cibo, il nostro alimento. E allora Cristo ci userà davvero per portare il regno di Dio. È tutto qui. Il gioco del cristianesimo è tutto in questa frase qua. Se noi lasciamo a Cristo la possibilità di usarci nel senso positivo del termine naturalmente, il mondo cambia. Quando noi non lo lasciamo agire, noi e il mondo non cambieremo mai. Per cui chiediamo davvero questa grazia, oggi è San Domenico, per cui dopo diremo alla fine un'Ave Maria anche per Padre Domenico, nel suo onomastico, e San Domenico ha fatto proprio della sua vita tutta una predicazione. È un gigante di santità, San Domenico purtroppo è poco conosciuto, ma è il fratello gemello di San Francesco praticamente. Per cui chiediamo davvero questa grazia a lui, che ci aiuti ad essere un po' più convinti nel nostro cammino di fede e soprattutto imparare a chiedere scusa quando sbagliamo. E fatemelo ripetere perché ci tengo, basta buonismo, dai. Con poverino. A Bergamo, non so se anche nel cremonese si usa, poverino è quello che è morto, è il figlio del povero Giuseppe, non so se si usa anche nel cremonese o nel... ecco, poverino è solo quello di solito. Per cui impariamo davvero ad essere un po' più giusti, costi a volte prendere qualche padellata in faccia come il nostro profeta Elia, che alla fine però che cosa fa Elia? Dopo aver fatto un po' il bambino capriccioso si alza e riprende a predicare. Per cui il Signore lo sa che ogni tanto noi dobbiamo fare i bambini capricciosi e ce lo lascia anche fare. Per cui l'importante è proprio non fare il bambino capriccioso per tutta la vita, specialmente se gli anta sono già passati. Sia lodato Gesù Cristo.